però a parlare anche di altri giocatori, e lo facciamo con Mario Cassano, ex portiere della Fiorentina. Ciao Mario, benvenuto.
Ciao, buongiorno. A tutti.
Con te vogliamo parlare in particolare del ruolo del portiere, ovviamente, insomma, puoi parlare di tanti altri argomenti, puoi parlare in generale della Fiorentina, però ci vogliamo concentrare sul ruolo del portiere perché sembrava che fosse l'ultimo dei problemi per quel che riguarda la Fiorentina, con Terracciano che comunque è reduce da un'ottima stagione, e invece pare che Palladino abbia altre idee e voglia puntare su un portiere con caratteristiche diverse. Cosa ne pensi?
Ma sicuramente ogni allenatore, Guardiola insegna, ha le sue richieste per quello che riguarda il ruolo del portiere, soprattutto in un calcio in cui probabilmente il prendere la palla con le mani è diventato l'ultimo dei pensieri di un allenatore, perché costruzione dal basso, bravo coi piedi, compagnia bella, poi che pari o non pari passa anche a volte in secondo piano. La situazione fiorentina è una situazione un po' particolare, perché comunque ha fatto un investimento l'anno scorso che si è dimostrato non essere pronto, ma che bisogna essere obiettivi, il reale valore nessuno l'ha ancora capito. Un
portiere, stai parlando di Christensen, naturalmente.
Di Christensen, un portiere di esperienza che fa bene con tutto quello che ne comporta l'età e la carta d'identità, quindi sicuramente non in prospettiva, un ragazzo giovane che tu hai reputato pronto per poter esordire in Serie A. E la situazione è un pochino ingarbugliata, quindi sicuramente il parere dell'allenatore è fondamentale perché è un ruolo stradelicato, ma poi va visto anche le valutazioni che fa una società, soprattutto in un mercato in cui soldi, se vuoi rinforzare una squadra, ne devi spendere in svariati ruoli, non solo nel portiere. Non hai una rosa ad oggi completa di tutto in cui dici il budget di quest'anno del mercato lo dedico per migliorare il ruolo del portiere, quindi va un pochino fatto tante valutazioni, però penso che fin quando non decolli il mercato della Fiorentina, tutte le valutazioni che possiamo fare in questo momento sono parole. Ho letto questa mattina sul giornale che addirittura la volontà è quella di ridimensionare ulteriormente il monte ingaggi di una rosa, che comunque
sì, anche se poi comunque, come scrive il nostro Andrea Giannattasi oggi su FirenzeViola.it, non è detto che con un monte ingaggi più basso ci sia per forza, certo, un ridimensionamento. Se si hanno le idee, se si sa andare a ricercare, sì, i giocatori, si possono comunque ottenere buoni risultati.
Obiettivamente per fare una cosa di questo tipo deve avere le mani in un mercato in cui non ci sono gli occhi di tutti, certo, perché sennò i prezzi salgono.
C'è dubbio.
E la Fiorentina ha questa rete di...
Questa è una bella domanda.
Tale scout, cioè negli ultimi anni la Fiorentina ha portato in casa giocatori che non conosceva nessuno.
La risposta è no.
Ecco. Che sotto la guida di Italiano hanno triplicato il valore? Ma non mi sembra, anzi probabilmente negli ultimi anni tutti i giocatori che sono arrivati nel triennio, diciamo, di Italiano sono andati via a un valore più basso di quello che realmente era poi stato investito. Hai bisogno di ruoli particolari, cioè, perché l'attaccante al giorno d'oggi, se non spendi, cioè, non hai un attaccante di valore. Hai provato a fare per qualche anno investimenti in quel ruolo cercando di far quadrare i bilanci o cercando un po' di rispettare o di rivitalizzare qualche giocatore che in altre piazze non hanno fatto bene, ma non ti è mai andata bene. Quindi che vuoi fare della stagione prossima della Fiorentina? C'è un punto di domanda.
Certo. Se tu vuoi fare, si vuole essere più ambiziosi, però poi bisogna anche fare spenda. I conti. Certo.
Che nell'ambito della spesa il ruolo del portiere, per quanto riguarda la Fiorentina, probabilmente mi sembra l'ultimo dei problemi da affrontare in questo momento, perché c'hai quello d'esperienza, hai quello giovane in prospettiva che potrebbe farti la differenza, e hai un investimento che hai fatto l'anno scorso che ad oggi ancora non hai visto se è migliorato sotto la guida di Savorani di quest'anno o no. Quindi hai tanta carne al fuoco in quel ruolo.
Non c'è dubbio.
Visto un pochino poi che cosa tu vuoi realmente fare.
Ecco, ma mettiamo che la Fiorentina decida di prendere un altro portiere titolare. 10 milioni per Musso, li spenderesti?
Ma io sì, perché comunque va capito anche 10 milioni per Musso per farlo venire, quindi tu dai via Christensen.
Sì, a certo, questo punto. Certo, sì.
Quindi va vista anche rivendere Christensen in questo momento quanto realmente ti fa incassare, perché poi anche la vendita di Christensen qualcosa ti dovrà portare nelle casse. Non penso che tu vuoi mettere una minusvalenza di questo,
certo,
tipo.
Non, so, non credo che possa portarti più di 4-5 milioni in questo momento.
Bene,
la cessione di Christensen.
Quindi il discorso è dire: l'anno scorso, anziché prendere Christensen, ho pagato 5 milioni d'euro Musso, ho fatto un investimento? Sì, perché Musso è esperienza, è un portiere che comunque ti può dare tanto, ha già giocato in palcoscenici, che sia con la nazionale che sia con l'Atalanta, ben più alti di un campionato da ottavo / decimo posto, e sì, può essere il giocatore
con cui fare un salto di qualità.
Con cui poter fare un salto di qualità. Fai finta di averlo pagato l'anno scorso, dici ho speso 10, ne riprendo 5, vado a prendere Musso ora per 10, ne rispendo 5. Va bene, non è un. Però va visto, va bene questo giocatore per quello che ha in mente Palladino? Cosa ha in mente Palladino?
Insomma, un portiere che possa giocare bene con i piedi.
Mi sembra come caratteristiche molto simile a un Di Gregorio Musso, quindi potrebbe tranquillamente rispecchiare quelle caratteristiche idonee per quello che è la richiesta di un allenatore, sicuramente, può essere un'idea.
E con Martinelli, appunto il giovane di belle speranze che ha debuttato con l'Atalanta in Serie A, che si fa in questo caso? Si manda a giocare, perché un portiere deve comunque maturare, deve comunque fare una stagione da titolare per farsi le ossa, oppure si tiene in casa perché osservare, allenarsi con la squadra può essere più utile?
Il ruolo del portiere è un ruolo, cioè lo sapete meglio voi.
Lo sai meglio tu.
No, cioè, nel senso, quando io gioco una partita, se mi arriva una palla davanti, l'attaccante mi tira addosso, ho fatto miracolo. Se l'attaccante tira bene, ho preso gol e quindi non sono stato bravo da parare. Cioè, dove lo mandi in prestito a giocare? Perché poi c'è anche un altro problema. Guarda con Cerofolini cosa può essere successo, parlando di Fiorentina, no? Se probabilmente Cerofolini fosse capitato in una squadra che per 3.000 motivi avesse vinto il campionato di Serie B, a quest'ora probabilmente Cerofolini era il portiere titolare della Fiorentina. Cioè, l'andamento della squadra per un portiere è fondamentale, così come io lo mando a giocare in Serie B, la squadra non gira come ci sono posso essere passato io quando andai a Reggio Calabria, che si doveva stravincere il campionato. A dicembre eri a 5 punti, 6 punti dalla prima in classifica, il presidente si ruppe le scatole, smantellò la squadra perché è stato un fallimento, e a quel punto il portiere ci rimette. Perché allora inizia a dire, allora va bene, cambio allenatore, faccio giocare l'altro portiere, perché il primo problema se una squadra non gira bene è che il portiere non ha esperienza. Cioè, è molto delicato il ruolo del portiere, è molto delicato. Così come l'hai fatto giocare in Serie A, diventa un peccato fargli fare il terzo portiere per un anno, un'altra volta, e farlo rigiocare in primavera. Cioè, diventa tanti passi indietro. Sono quelle situazioni in cui uno dovrebbe avere sott'occhio realmente questo ragazzo a che punto è, e sperare che, mi viene in mente un Sassuolo della situazione che è retrocesso e che probabilmente ha un progetto ambizioso per voler risalire subito, ti dica: me lo dai perché io ho consigli che ha 40 anni, gli faccio fare il secondo, me lo dai e lo faccio giocare titolare? E sperare che Sassuolo mantenga le aspettative, che vinca un campionato, in modo tale che il ragazzo ha fatto esperienza, è cresciuto e ha aumentato di valore. Guarda quello che è successo con Carnesecchi,
sì,
per esempio. Carnesecchi, l'Atalanta ha fatto una valutazione, l'ha mandato a Cremona e ha avuto la fortuna che la Cremonese che nessuno ci avrebbe messo probabilmente la mano sul fuoco a inizio campionato, ti ha vinto il campionato e dopo non so quanti anni è ritornato in Serie A. E Carnesecchi si è rivalutato. Sì. Però se la Cremonese avesse fatto un campionato di metà classifica, Carnesecchi probabilmente ritornava all'Atalanta con uno spessore diverso rispetto che essere andato lì a aver vinto il campionato. Quindi io da giocatore io ti direi, ho esordito in Serie A, a me il terzo portiere a farmi rigiocare con la Primavera non mi ci mandi, perché mi tarpi le ali a farmi fare 10 passi indietro un'altra volta. Certo. Vorrei andare a giocare. Allo stesso tempo la società deve anche tutelare quello che può essere il portiere del futuro della Fiorentina e dire che si fa, dove si manda, quante altre squadre hanno bisogno di portiere in Serie B che può essere al caso.
Certo. Dicevi anche della capacità di capire a che punto è in questo momento Martinelli, e questo è una valutazione questa che dovrà fare il nuovo preparatore dei portieri, che con ogni probabilità sarà Giorgio Bianchi. Non so se ha mai avuto modo di incrociarlo. No. Giorgio Bianchi ha avuto un percorso da preparatore dei portieri, che lo ha visto al Brescia, al Milan, al Sassuolo, allo Shakhtar, l'anno scorso al PAOK, a lungo ha giocato con la maglia della Cremonese. Tornando però ai portieri che vengono accostati alla Fiorentina, ti chiedo, visto che c'è anche il nome di Audero in ballo, sarebbe comunque un passo indietro rispetto a Musso o comunque anche rispetto a Terracciano, che ha giocato con continuità, mentre Audero è reduce da una stagione in cui non ha praticamente mai giocato?
Ma io poi vai un pochino nel personale, nel gusto. Io personalmente, se dovessi fare un investimento per prendere Audero, allora posso tenere Terracciano. Certo. Nel senso, lo vedo molto molto simile come rendimento, col punto di domanda che Terracciano ormai è una sicurezza perché conosce l'ambiente, conosce tutto. Audero ti diventa comunque un punto di domanda. Non ci dimentichiamo che Audero ora va bene all'Inter e tutto il resto, ma alla Sampdoria l'ultimo anno ha perso il posto da Falcone, poi il famoso derby all'ultima di campionato perché si era fatto male Falcone e ha rigiocato lui, ha parato il rigore e quindi è ritornato a essere, si sono salvati, è diventato l'idolo, è ritornato titolare. Però l'ultimo campionato con la Sampdoria mezzo e mezzo e giocava Falcone le ultime partite. Cioè sì. Io non lo vedo per esperienza internazionale qualcuno che ti possa far fare un salto di qualità. Posso tenere Terracciano a questo punto. Musso ha uno spessore diverso, però ripeto, è un mio gusto personale, poi va visto l'allenatore cosa ha in mente. Ecco, Musso lo vedo molto più simile per caratteristiche, per esplosività, lo vedo molto più simile a un Di Gregorio che con Paladino ha fatto strabene.
Certo.
Audero lo vedo un po' più lontano da quelle caratteristiche che lui ha ritenuto perfette per il suo gioco. Poi è un pensiero mio. A questo punto io, incerto per incerto, parto con Martinelli e poi mi tengo Terracciano come secondo per vedere che succede.
Ecco, però allora, tornando per un attimo a Musso, ho visto che ci sono anche dei messaggi dei nostri ascoltatori. 10 milioni per Musso, riscrive il nostro amico. 30 anni, che prospettiva mi dà? E Montipò che valore ha?
No, io sono perfettamente d'accordo, non ti dà prospettiva. Ma
però comunque stiamo parlando di un portiere di 30 anni, magari 4 stagioni te le può fare.
Portiere, insomma, 34 mi sembra Terracciano.
Per cui insomma 4-5 okay. Stagioni te le può fare Musso.
Sì, quindi 10 milioni per 5 stagioni, se alla fine spendi per il ruolo del portiere 2 milioni e mezzo a stagione, se sono 4. Se sono 5 ne spendi 2. In una società che comunque ha come ambizione cercare di migliorare la posizione di classifica che gli ha permesso di arrivare in conference, 2 milioni l'anno per un portiere li potrebbe anche mettere a bilancio. Sono d'accordo, non è un portiere di prospettiva, ma tu la prospettiva la dovresti già avere tu come Fiorentina nel ruolo del portiere. Tu non cerchi un portiere per i prossimi 10 anni, perché tu quello, se lo sai gestire, lo hai già individuato, l'hai già trovato e ce l'avevi in casa. Certo. A te serve qualcuno nell'immediato che rispecchi le caratteristiche dell'allenatore e che faccia anche modo di poter far crescere quello che tu hai, come ha fatto anche Musso a Bergamo con Carnesecchi. Quindi sarebbe le caratteristiche perfette in questo momento per la Fiorentina, se proprio hai deciso di investire quel budget che hai di mercato nel ruolo del portiere.
Certo. E su Montipò, visto che ti faceva domanda il nostro ascoltatore anche sul portiere Verona?
Sì, va bene, Montipò, però ti ripeto, lì poi entri nelle caratteristiche e nella scelta. Io tra Montipò e Musso probabilmente oggi prendo più volentieri Musso.
Certo.
Anche con la consapevolezza che Montipoti può garantire qualche stagione in più rispetto a, a Musso. Però il ruolo del portiere è un ruolo, cioè non è detto che tu devi mettere a bilancio che a 34 anni il portiere smette. Cioè tu poi nella gestione delle, delle competizioni puoi anche avere due portieri, due portieri che si alternano in modo tale che salvaguardi anche un altro portiere che ti può arrivare anche a 35-36 anni. Cioè non è, cioè Terracciano l'anno prossimo non è che smette di giocare, se ti gioca titolare ti fa il suo campionato.
No, no, certo.
Prossimo.
Poi tutto da vedere se lui possa accettare eventualmente il ruolo di vice, è stato per tanti anni il suo ruolo, però adesso che si è guadagnato la titolarità magari vuol mantenerla e se non riesce a farla la Fiorentina magari chiede di andare a giocare da un'altra parte, ecco, non lo so.
Oppure fa la divisione in cui dici uno gioca in campionato, quell'altro fa solo le competizioni, le coppe, cioè, però ti diventa comunque per lui un passo indietro. Probabilmente nella sua visione a 34 anni, se trovo una squadra che mi fa fare gli ultimi due anni da titolare, anche ridimensionando un pochino un progetto, mi viene in mente comunque Empoli che ormai è rimasto senza portiere, per dire un ritorno a Empoli e dire guarda, l'Empoli non investe nel ruolo del portiere, gli viene a fare gli ultimi due anni di titolare, il primo in Serie A sicuro e poi vediamo che succede, io probabilmente cambierei, perché comunque è bello giocare, guardare giocare è un garba mai a nessuno.
Certo, certo. Tanto il nostro ascoltatore dice pigliamo Falcone se si deve prendere Musso, però insomma, si torna anche al discorso della capacità dei portieri che prendiamo in esame, insomma, guardando il curriculum e anche a livello internazionale magari Musso, anzi senza cioè, magari
ma
sicuramente
Falcone,
può offrire qualcosa in più, qualche garanzia
quanti
in
anni
più.
Fai di contratto a Falcone, che comunque tutto sommato è giovane, quanti anni gli fai? Cioè Falcone gli farai 4-5 anni di contratto e lui ti viene per un ruolo, se dimostra poi di mantenere le aspettative, da titolare. E tu Fiorentina che fai? C'hai un ragazzo giovane che devi saper gestire, che te ne fai di Falcone 5 anni di titolare? Tu hai bisogno di un giocatore pronto ora,
certo,
che sappia il suo ruolo e che accetti anche, se non l'anno prossimo, fra due anni, quello di sedersi tranquillamente in panchina e aiutare il ragazzo giovane che tu hai valutato essere il tuo portiere per i prossimi anni. E Falcone lo farà questo? No,
no.
Perché Falcone dice
portiere in ascesa,
no,
portiere in ascesa che comunque ha assaggiato anche la nazionale, per cui
cioè io Falcone vorrei arrivare in nazionale, vorrei arrivare a togliere il posto a Donnarumma in nazionale, non vorrei andarmi a accomodare a Firenze
a tempo, a tempo tra virgolette, sì.
O comunque lo posso accettare quel ruolo, ma in una squadra che mi garantisce la Champions League, in cui dice se si fa male il portiere titolare mi ritrovo a giocare con Real Madrid al Bernabeu, non una squadra che come in quest'ultimo percorso storico il raggiungimento della Conference è ritenuto comunque tra virgolette un successo. Io Falcone non accetterei mai una previsione di panchina in una squadra che lotta tra il settimo e il decimo posto, ma ripeto, è un parere mio.
Certo. Assolutamente. L'ultima considerazione
sì,
con
no.
Mario Cassano.
Cambiando argomento, però,
Martini,
perché
sì,
tanto comunque chi ha giocato in porta è bravissimo anche a giudicare chi i gol cerca di farglieli al portiere, cioè l'attaccante. Ecco, la Fiorentina sta cercando questa prima punta, questo attaccante, questo grande attaccante per bocca dello stesso Daniele Pradesta. Ho detto, stiamo cercando un grande attaccante, non l'abbiamo trovato in questi anni e ci dispiace molto, adesso lo cerchiamo con forza. Ecco, chi secondo Cassano potrebbe essere l'attaccante giusto per Firenze?
Sì, ma la domanda è, secondo me è un'altra,
sì.
E io quanto voglio investire per l'attaccante?
Perché anche quello,
in base a quello tu riesci a crearti un identikit con delle aspettative.
Sì, il budget, insomma, il famoso budget.
Se la tua spesa, io non so di preciso quanto è stato pagato Nzola l'anno scorso.
12-13 milioni.
Se il tuo budget di quest'anno sono 12-13 milioni, cioè, ripeto, fai fatica oggi a dire compro un giocatore che può venire in mente a me, ma che può venire in mente a chiunque altro, pronto per poter fare la differenza in Serie A. Se il tuo budget è quello, dovresti fare un passo indietro, ma non ora, avresti dovuto fare un passo indietro nel tempo, creare quella rete di talent scout in giro in quei paesi da dove arrivano questi giocatori che tu prima di vederli in Serie A non li conosci neanche, come fa l'Atalanta, che ti dimostrano nel corso del tempo che possono essere validi e pronti per poter fare la differenza in Serie A. Ma la Fiorentina ad oggi probabilmente si è affidata ai procuratori, non ha creato quella rete sua che ti dice voglio quel giocatore che gioca in Finlandia o quel giocatore svedese o quel giocatore che lo prendo anche se lo pago 20 lo rivendo al Manchester United a 80 l'anno dopo. Se tu non hai quella rete e hai quel budget, fai veramente fatica a creare un nome pronto per poter far la differenza, come non è stato fatto quest'anno. Cioè, tu hai preso Beltran, no? Quest'anno l'hai pagato qua 20? Quanto è stato pagato?
25 compresi bonus.
25 compresi bonus, che è una cifra importante. E tutto sommato, secondo me, nel suo ruolo, che non è quello probabilmente di goleador da 30 gol in un campionato, può fare bene. Ma tu quanto vuoi spendere? Vuoi seguire quella linea in cui vai da là, prendi un aereo, vai di là e vedi che cosa ti consigliano, guardi due partite, due filmati e lo porti a casa dicendoti che costa 20? O negli anni vai a cercare te quei giocatori che non conosce nessuno?
Certo, la Fiorentina dovrebbe far questo, ma evidentemente ancora o non si è strutturata o non ha voluto farlo.
Questa è programmazione, certo. Questa è programmazione. E poi la programmazione è quello che, se non hai dei budget da dire quanto costa Haaland, quanto costa Mbappé, 200 milioni, tieni 200 milioni, me lo porto a casa, che potrebbe anche non sia, nonostante tutto, Real Madrid e va a pescare ragazzi giovani che certo. Tu non conosci neanche prima che entrano in campo, perché poi anche loro programmano gli acquisti. Ma tu Fiorentina dovresti campare con settore giovanile e programmazione. E probabilmente quei 12 milioni, se tu avessi lavorato in una direzione di crescita con il settore giovanile, di valorizzazione di quei ruoli che tu fai fatica a trovare, probabilmente tu li risparmiavi proprio quei 12 milioni, li spendevi neanche.
Certo.
E ce l'avevi già dentro.
Te li potevi fare in casa, non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Cioè, e li risparmiavi, li investivi nel settore giovanile, li investivi che comunque tutto sommato è un settore giovanile che ogni anno i suoi obiettivi li raggiunge sempre, quando un po' più, quando un po' meno. Per obiettivi non intendo alzare una coppa, perché vedere certe scene primavera in diretta in televisione che alzano le coppe e festeggi come se avessero vinto il campionato, il ruolo del settore giovanile non è quello, perché se io ho un ragazzo giovane non lo devo valido, non lo mando a giocare per alzare una coppa in primavera, e questo ragazzo mi sta giocando in prima squadra, certo. E gli deve fare la differenza in prima
devi
squadra,
portare un numero sempre più importante di giocatori in prima squadra, è quello il successo squadra. Del settore giovanile, non c'è dubbio,
è quella la differenza. Allora 12 milioni non è nulla, 12 milioni se quello è il budget. E non penso che commisso dopo queste dichiarazioni dica senti, mi sono rotto le scatole, a un certo punto io per l'attaccante spendo 50 milioni. Allora inizia a ragionare e dire chi porteresti a Firenze.
Eh beh certo, cioè, con 50 milioni si comincia a ragionare.
Inizia a ragionare, perché tu a 12 milioni prendi o chi è vecchio calcisticamente parlando, che viene da annate non positive, perché se no varrebbe più di 12 milioni, oppure ragazzi giovani, cioè ora mi viene in mente Lucca l'Udinese, quanto lo può aver pagato?
7-8. Lucca è stato riscattato 8 milioni poco fa, pochi giorni fa, da parte dell'Udinese, che adesso per cederlo chiede una cifra di partenza intorno ai 15 milioni, poi magari si può arrivare a 12-13.
Ora io ti faccio una domanda, secondo te a Firenze Lucca, che in questo momento probabilmente andrà a ruba per quello che è il mercato degli attaccanti che offre, lo vedresti bene a Firenze nel ruolo di attaccante della svolta?
Per la svolta qualche dubbio ce l'ho, però in questo momento, vista la penuria di attaccanti, c'è anche chi dice proviamo, perché comunque a 24 anni magari nella Fiorentina, giocando con continuità in un gioco più d'attacco rispetto a quello dell'Udinese, con più occasioni da rete, potrebbe anche imporsi questo giocatore.
Però
è chiaro che poi in partenza qualche rischio c'è, non c'è
certo.
Dubbio.
È un altro punto di domanda, no? Sì. Non è una certezza, cioè devi andare a cercare le squadre che sono retrocesse se hanno qualcosa da non poter tenere in Serie B che tu puoi andare a prendere, se no fai fatica. Quindi chi prenderesti a Firenze? A Firenze va capito che cosa vuoi un attaccante pronto per ora? Vuoi un attaccante di prospettiva? Vuoi un attaccante giovane? Vuoi un attaccante?
Vuoi una certezza? Che... Cioè, è chiaro che dopo tutti i fallimenti che ci sono stati nel ruolo di centravanti, serve una certezza.
E Lucca non è una certezza.
Non è una certezza, non è una certezza, non c'è dubbio.
E lo stai pagando 15 milioni d'euro, una non certezza.
Certo.
E stai pagando 15 milioni d'euro, una non certezza. Una certezza quanto ti può costare? 30 milioni,
30
25
milioni. 30 milioni, sì. Oddio, 30 milioni li chiede il Genoa per Retegui, che non può essere considerato una certezza sulla base del campionato scorso.
Ma poi, cioè, ora, con tutto il rispetto comunque dell'attaccante della nazionale italiana, ma non è quell'attaccante che sicuramente al 100% ti fa cambiare sposta gli equilibri di una squadra, perché il Genoa chi ha spostato gli equilibri era Gudmundsson quest'anno, non era Retegui.
Certo, certo.
Non era, se non c'era Gudmundsson con lo spostamento degli equilibri che l'ha messo lì davanti, ha fatto la differenza, probabilmente anche quello che ha fatto Retegui non era sufficiente per poter attirare l'attenzione di altre squadre.
C'è dubbio.
Cioè,
c'è dubbio.
Ma non è una situazione facile, soprattutto quando tu percepisci da fuori che ci sono poche idee e quelle poche sono anche confuse.
è vero, purtroppo è così. Speriamo che sappiano in qualche modo chiarirsi le idee molto velocemente, perché ce n'è assolutamente bisogno. Nel frattempo ti dico che tanti nostri ascoltatori condividono pienamente il tuo punto di vista. C'è anche chi ci scrive applausi a scena aperta per quello che sta dicendo Mario Cassano. E quindi
da portiere ne ho ricevuti pochi e inizio a riceverli come
opinionista. E io ti aspetto, ti rinnovo l'invito per averti qui come ospite in studio.
Quando volete, io sono sempre a vostra completa disposizione.
Perfetto Mario, grazie per il momento, alla prossima.
Un abbraccio allora a tutti e un saluto a Firenze.
Grazie a Mario Cassano, e in effetti il punto di vista, almeno per me, è assolutamente condiviso.
Sì.